Noi siamo polvere del suolo e alito di Dio. Cos'è sto alito di Dio? Dio non è come noi. L'alito di Dio quindi è una scintilla di amore. A volte noi non riusciamo a capire perché questa nostra umanità non riesca a vivere in pace. Eppure in ciascuno di noi c'è questa scintilla di amore che viene da Dio. Probabilmente dovremmo farci più conto su questo. Me lo chiedevo anch'io nel mio convento, problemi ci sono anche nei conventi, forse io sottovaluto questa presenza negli altri e questa scintilla di Dio. Una cosa mi è venuta in mente l'altra sera mentre facevo l'adorazione. Noi degli altri vediamo solo un aspetto esterno, una valutazione esterna, che è fisica, intellettuale, psicologica, non spirituale. Ecco, spirituale vuol dire che Dio è comunque presente nel, anche in quei dell'Isis, solo che chiaramente la cosa è rimossa, non è attiva. Io credo che sia importante tenerlo presente perché l'amore ormai nella concezione del cantico dei cantici, ma così in genere per noi, è la forza che sta guidando l'umanità, che ha generato l'umanità. Dio ha voluto qualcuno su cui riversare il suo amore, ha creato l'umanità per quello, perché così la ama. Non abbiamo altre ragioni, Dio non ci ricava niente, non gli viene niente da questo. Noi adesso iniziamo la nostra riflessione sul Cantico dei Cantici quando l'innamorato fa una contemplazione del corpo dell'amata e fa un elogio, la bellezza del corpo femminile. Il canto del corpo femminile, c'è stato già un canto del corpo maschile quando l'amata ha fatto un elogio di lui. Non so se voi l'avete letto, se no lo leggerete, noterete soprattutto, chiaramente è una poesia semitica, usa dei termini, dei paragoni tipici per loro, compaiono animali come immagini, ci sono dei profumi, perché questo è l'altro modo, poi c'è un paesaggio in cui questo si celebra. I profumi ritornano molto spesso, vi siete accorti, nel Cantico dei Cantici, ed è soprattutto lei, che l'amata, l'innamorata, che coglie questo. Questo elogio della bellezza femminile chiude però con 5 versetti che sono di lei. Levati Aquilone e tu astro, vieni, soffia nel mio giardino, si affondano i suoi aromi, venga il mio diletto nel suo giardino e ne mangi i frutti squisiti. E adesso ci introduciamo nel tema. La bellezza è un dono di Dio all'umanità. La bellezza non va dimostrata, si impone da sé, o c'è o non c'è. Essa senza argomenti convince, senza armi disarma, senza lacci avvince. È una forza nativa diffusa in tutto il creato, bello il cielo, bello il panorama e il fiore, elegante e bello l'animale, è bella una poesia, una musica. La bellezza salverà il mondo è il titolo di un saggio del filosofo bulgaro Fetan Todorov. La bellezza corre dei rischi a causa della stupida umana cupidigia. Una stella alpina, una rosa, un'orchidea vengono tagliate come omaggio ad una persona amata. Diventano proprietà privata e smettono così di essere per tutti. La vista di un camoscio o di un antilope fa tendere l'arco e puntare il fucile per avere un trofeo. La bellezza è esposta a gravi rischi, anche quello del corpo. Pensate, noi abbiamo oggi il problema degli stupri o delle violenze stupide, dell'acido versato in faccia a una persona che si era amata. È la stupidità, la voglia di distruggere. In questo senso è molto bello il cantico dove la bellezza è contemplata, non posseduta, contemplata. al canto dell'amata nel primo capitolo, ora è l'amato che intesse un bellissimo canto su di lei, di fronte alla bellezza del suo corpo e al mistero del suo amore. Il canto dell'innamorato si svolge in due momenti, dittico del corpo e dittico del giardino. Noi abbiamo anche la Miss Italia, Miss Lombardia, Miss Mondo. Questo però è una valutazione puramente esteriore. La bellezza è qualcosa di più complesso, di molto più profondo. Se no, capite, bastano pochi anni ed è finita. Adesso entriamo invece nella contemplazione della bellezza. Fattosi il silenzio dopo la grandiosa processione nuziale di Salomone, che noi non abbiamo commentato nel capitolo terzo, si leva il canto d'amore dello sposo, dell'innamorato, non è sposo. È una finissima lirica dai toni erotici, molto delicati. Il tema è uno solo, il fascino e lo splendore del corpo femminile, espressione di una bellezza umana, spirituale e corporea, interiore ed esteriore. Vi pregherei, questi aggettivi hanno il loro peso. La bellezza è una realtà molto complessa, un diamante con delle facce molto complesse. Lo sguardo dell'innamorato percorre il pianeta vivo e affascinante del corpo della sua donna. Qui siamo nel capitolo quarto. Nel capitolo settimo farà un altro elogio della bellezza del corpo della sua donna. Lo rifarà, ma partendo questa volta dai piedi, non dal volto, dalla testa, come fa in questo canto. Piedi freneticamente mobili durante la danza. Ora quasi una ripresa cinematografica, parte invece dal volto. Attraverso il velo imposto in Oriente alle donne, balenano gli occhi simili a due colombe, come dice il poeta, rievocando l'animale della tenerezza, della fedeltà, dell'amore caro al cantico. L'innamorato affida a due dittici la piena dei suoi sentimenti, quindi si trova di fronte a qualcosa, o la ripensa e la contempla. È bello anche vedere come di fronte alla bellezza ci sia la capacità di questo incanto. Noi oggi siamo molto più piatti, molto più materialisti, per cui la bellezza può diventare strumento di commercio, però la si svuota. Oggi è banalizzata la bellezza, mentre in realtà c'è. Dovremmo imparare a saperla riconoscere e a goderla. Dittico del corpo femminile. Tutti i sensi sono coinvolti in un'esperienza di eros autentico, mentre in filigrana si intravede una regione della terra promessa, il fondale è la terra promessa, dove collocate questa bellezza. Il corpo della donna è per certi aspetti l'immagine di una terra feconda, oggetto della promessa e della benedizione divina. Le cose si accostano molto bene, per questo quando lo rileggerete vi accorgerete che è un canto molto ricco, molto intenso. Chiaramente è poesia, non è un racconto. Col gusto un po' barocco della poesia semitica, le immagini si accalcano ed esplodono in giochi di colori, di simboli, di profumi, di suoni. Dietro il velo nuziale balenano gli occhi affascinanti e dolci, si intravede la lucentezza dei capelli a cui fa da contrappunto il candore dei denti. Le tue chiome sono come un gregge di capre che scendono dalle pendici del Galaad. I tuoi denti sono come un gregge di pecore tosate che risalgono dal bagno. Tutte hanno i gemelli e nessuna di loro è senza figli. Sono immagini per noi abbastanza lontane, ma per loro era una realtà, è la loro poesia. Filo di porpora sono le sue labbra, spicchio di melagrana la sua gota, fermo e slanciato il collo come una torre che svetta verso il cielo, mentre i seni, liberi sotto la veste, richiamano al poeta il dolce saltellare dei cerbiatti. È molto delicato il cantico. Da questa contemplazione la poesia si accende sempre più di entusiasmo e di ebbrezza, fino a diventare estasi e follia. Infatti, il canto dello sposo sembra quasi impazzire e tendere all'ineffabile rapimento, così nel versetto 9. Tu mi hai rapito il cuore, sorella mia, sposa, tu mi hai rapito il cuore con un solo tuo sguardo, con una perla sola della tua collana. A quel punto lì lui non sa più che cosa dire, è preso. Siamo di fronte a una poesia corporea, di grande purezza e spiritualità, che richiede occhi limpidi e cuore puro. Il corpo è sempre più nel cantico un grande strumento di comunicazione spirituale. È bella questa lettura. Il corpo non è solamente una realtà a sé, è un modo con cui si comunica. Ogni sua dimensione concreta acquista significati inaspettati di vita, di tenerezza, di amore, di dialogo. È bello il modo con cui l'innamorato reagisce di fronte a questo, direi con la purezza, con la semplicità, senza bigotteria. Il collo dell'amata, oltre che simbolo di bellezza e di eleganza, richiama all'amante poeta la torre di Davide. Il tuo collo è al versetto 4. Il tuo collo è come la torre di Davide, costruita a strati. Mille scudi vi sono appesi, tutte armature di eroi. La torre di Davide è anche segno di inaccessibilità, di purezza, di verginità. La tradizione cristiana ha applicato a Maria l'immagine, difatti nelle litanie c'è la Turris Abuna, torre d'avorio, Turris Davidica, torre di Davide, l'ha applicato a lei. Comunque è presente nel cantico ed è molto bella come immagine. Certo, non è la nostra poesia. Il riferimento ai seni della donna è fatto con tenerezza delicata. Li paragona a una coppia di cerbiatti che balzano pieni di vitalità su un campo di gigli. Un erotismo delicato, appena accennato, che non conosce volgarità, insistenza, malizie, ma neppure ipocrisie. Forse anche da noi le ipocrisie tante volte deturpano le immagini. Sembrano essere il modo migliore, no, in realtà è negazione del bello. L'innamorato sogna di intraprendere un viaggio, mentre l'aurora allunga le ombre del nuovo giorno. Me ne andrò al monte della mirra e alla collina dell'incenso. Torna l'effetto dei profumi. L'incenso unito alla mirra accompagnava come in una nuvola odorosa la lettiga di Salomone. Noi la processione di Salomone non l'abbiamo commentata, non facevamo in tempo, dovevamo per forza essere sobri. Possiamo immaginare che il poeta voglia allusivamente descrivere l'abbraccio desiderato dall'amato con la sua donna, quei profumi. La sua contemplazione era partita dal capo e aveva percorso il collo, il busto, ora approda al segno della sua congiunzione dei due corpi e lo fa con la castità e la purezza di chi non ha pruriti di ipocrisia o di pornografia. L'odore dei tuoi profumi sorpassa tutti gli aromi, le tue labbra stilano miele vergine, o sposa, c'è miele e latte sotto la tua lingua. Il profumo delle tue vesti è come un profumo del Libano. Tutto il corpo è ora posseduto visivamente, tattilmente, ma anche spiritualmente, in un dialogo perfetto, in un'esperienza di bellezza assoluta, intatta, in un'intensità che è fisica e spirituale e che attua quanto è detto da Genesi 2:24. I due saranno una carne sola, che che non vuol dire due corpi materiali soli, ma due persone che si uniscono, si arricchiscono. Questo è il sogno. Voi sapete che Dio non è né maschio né femmina. Dio è unità di tutte e due. Noi siamo invece incompleti. Il maschio è incompleto, la femmina è incompleta. Quando riuniscono a scambiarsi valori, si uniscono, raggiungono una certa unità, che poi è la situazione di Dio. Quando invece non funzionano, purtroppo, peggiorano la situazione. Dopo aver percorso con lo sguardo e con l'ammirazione tutto il corpo dell'amata, l'uomo non può trattenere un'esclamazione finale che riassume in sé tutto lo stupore per la bellezza, per la perfezione, per l'ideale pienezza fisica e spirituale che quel corpo manifesta. Tutta bella sei, amica mia, in te nessuna macchia. E poi è stato applicato tota pulcra est, è stato applicato a Maria. Comunque, lasciamolo così. Maria è una realizzazione splendida, firmata da Dio, della bellezza. È un'esperienza di bellezza intatta. Difetti e macchie sono cancellati dal fuoco purificatore dell'amore. È un modo diverso di accostarsi alla realtà, in punta di piedi, in silenzio. Non per appropriarsene, vi dicevo, la mania che noi abbiamo di strappare le stelle alpine, di tagliare le rose. Perché? Perché ne vogliamo fare un dono, d'accordo, ma diventano private. Uccidere il cerbiatto per averne un trofeo. Violentare una persona per mettersi un marchio, non lo so che cosa possa dare. Come molto più bello questo, la contemplazione. La bellezza ci salverà. Mi pare che fosse anche un tema che nell'ultima lettera del Cardinale Martini aveva trattato. La Madonna del Sabato Santo. Bello. L'innamorato presenta una seconda descrizione del corpo della donna. Il poeta fa emergere la donna da una cornice selvaggia, verdeggiante, carica di sensi simbolici, perché essa s'avanzi come una regina e venga e raggiunga l'amato. Qui in fondo c'è: vieni con me dal Libano, sposa, con me dal Libano vieni, osserva dalla cima della Mana, dalla cima del Senir e dell'Ermon, dalle tane dei leoni, dei monti dei leopardi. Ecco, direi questa figura che emerge in una realtà, se volete, forte del creato. Il poeta fa emergere la donna da una cornice selvaggia, verdeggiante e carica di simboli. Il Libano, la parola che significa monte bianco, è un luogo caro al cantico che lo cita ben 7 volte. È un piccolo poema il cantico. Il Libano compare 7 volte. Esso fa da sfondo con le sue foreste, dove vivono liberamente gli animali, è un punto di riferimento costante per gli autori biblici per parlare del rigoglio e dello splendore della natura. Quindi la colloca lì. La bellezza dell'amata è collocata in un contesto di natura viva e forte. Ma ora, evocata la presenza dell'amata, l'innamorato intesse di nuovo il suo canto, dipingendone il viso e il corpo, il versetto 9. Tu mi hai rapito il cuore, sorella mia, sposa. Quando uno innamorato parla, rientrano tutte le donne, c'è la madre, la sorella, l'amica, l'amata, l'innamorata, la sposa. Quindi ha lo stesso significato. Tu mi hai rapito il cuore, sorella mia, sposa. Tu mi hai rapito il cuore con un solo tuo sguardo, una perla sola della tua collana. Ora evocata la presenza dell'innamorato, tesse di nuovo il canto dipingendone il viso e il corpo. Il versetto nuovo vuole indicare quasi l'incantesimo che l'amore crea nel cuore dell'innamorato, l'emozione forte ed esaltante. Notate com'è bello. In fondo oggi, come noi rappresentiamo l'amore, o è romantico e forse ormai è superato, oppure una realtà molto forte, dei suoni, dei sapori molto intensi, molto forti. Il possesso diventa dominante nella nostra lettura, nella nostra cultura. Qui invece non c'è. È significativo notare che la conquista dell'amato avviene attraverso un solo sguardo. Questa tipologia dello sguardo degli innamorati e del loro misterioso linguaggio è presente in tutte le letterature. Lo sguardo, in fondo, che parla? Parlano gli occhi. Nel silenzio parlano gli occhi. Al termine sposa viene abbinata l'espressione sorella mia. Questo appellativo indica l'amata senza implicazioni di consanguineità. Nell'amore di coppia raggiungono il loro vertice tutti i sentimenti e i legami umani. È importante, il cantico non è un poema dello sposalizio. No, è il cantico dell'amore. Vi dicevo all'inizio, Dio è amore. Nelle sue creature, in noi, ha messo qualcosa di sé. Siccome Dio è amore, solo amore, ha messo una scintilla di amore, che è la forza più grande dell'universo. Purtroppo, nelle nostre relazioni personali o collettive o di popoli, si scatena molto più facilmente la forza, la durezza, che spegne, in fondo accantona. Io penso che anche quelli dell'ISIS, tanto per citare qualcuno che c'è più vicino, abbiano dentro di sé quella scintilla di amore, che chiaramente hanno frainteso, hanno esattamente negato quello che vogliono raggiungere. Uccidere nel nome di Dio è esattamente il contrario di quello che Dio è. Dio è vita, è solamente vita, non è morte. La morte che noi subiremo è un passaggio, non è una fine e non è neanche una punizione. È il termine di un percorso, quello del corpo, che a un certo punto si arrende e allora si entra nella pienezza dell'amore. Noi siamo acqua dell'oceano, veniamo dall'oceano, non siamo l'oceano. Rifluiremo nell'oceano. Attorno al nostro passaggio abbiamo messo tanta paura, ce l'hanno messa dal pulpito, dai colloqui privati. La morte ci fa paura, perché è il finire di qualcosa, ma soprattutto ha lasciato quell'interrogativo inquietante del dopo. Il cardinale Martini, pochi minuti prima di morire, diceva: la morte è il più grande atto di fede che Dio ci chiede. Non sappiamo nulla, non perché Dio ce lo nasconda, perché il mondo là, l'altro, il mondo altro, non possiamo capirlo, perché non è, è spirito. Noi cogliamo tutto quello che è materia, che ha, è collocato nello spazio e nel tempo. Dio non può dircelo, lo proveremo. È tutto lasciato al nostro abbandono, alla nostra fiducia. Io penso sempre che, nonostante tutte le paure che ci ha messo, il giorno in cui chiuderemo gli occhi di qui, li apriremo di là, saremo talmente sorpresi che diremo: l'avessi saputo, venivo di corsa. È che non sappiamo nulla. Non lasci la strada vecchia per la nuova, perché lasci quel, non lasci quel che non conosci, non sai quello che trovi. Noi abbiamo paura di quello che non sappiamo. Poi ci hanno messo anche il giudizio finale, quello che poi è falso, perché il giudizio sta dando adesso Dio a noi. Dio ci sta giudicando, ma non per condannarci, perché non farlo scemo. Stai sbagliando strada, non ti serve, lascia perdere. Se volete, in certa misura, è il giudizio che ti dà il medico dopo che ha visto le analisi, ti dice: guarda, lascia perdere quella roba lì che non ti fa bene. Non ci sta condannando, ci sta dicendo: vuoi vivere bene? Lascia perdere. Il giudizio di Dio avviene oggi, a parte il fatto che Dio non ha né il prima né il dopo, quindi per Dio il giudizio alla fine non esiste. Dio ha solo l'istante presente, dove entra tutto. Non c'è il passato e il futuro, c'è solo l'istante presente. Cosa, com'è, non lo so, Io lo dico ma non capisco, perché Dio è solamente l'istante presente, è amore. Il giudizio di Dio è amore che salva, recitava un ritornello di un salmo responsoriale della liturgia romana. Bellissimo. Il giudizio di Dio è amore che salva. Dobbiamo cancellare certe cose. Affidarci invece alle parole che Gesù ha detto del Padre. Sono molto più rasserenati. Dio Padre non è Babbo Natale. È serio con noi. Non ci illude. Ci sta guidando seriamente. Non ci castiga. Ci corregge. Che bello ritrovare questo volto di Dio come Gesù ce lo insegna. Io ho già iniziato la Quaresima, oggi ero in digiuno, perché sono di rito romano a Monza. È l'isola romana dell'Ambrosiano. Noi abbiamo, mi ha messo la cenere sulla testa stasera alla messa. La Quaresima potrebbe essere davvero un momento bello per riscoprire certe cose, perché Dio ci ha offerto delle cose meravigliose. Pensate che il Cantico dei Cantici, che non parla assolutamente di Dio, è stato discusso ferocemente nell'assemblea di Amnia quando, dopo la distruzione definitiva del Tempio di Gerusalemme, gli israeliti, soprattutto i capi religiosi, hanno cercato di rimettere in piedi la base della loro vita, le scritture. Si è fatto un grande discorrere sul Cantico dei Cantici, finché non è intervenuto Rabbi Akiva, che era una persona assolutamente rispettata da tutti, che ha detto: non c'è stato un giorno più grande nella storia del giorno in cui Dio ha dato all'uomo il Cantico dei Cantici. Voi sapete che gli israeliti lo leggono sempre per intero a Pasqua. Il Cantico dei Cantici, dove c'è un solo accenno a Yahweh, è tutto presente lui. Se Dio è amore, il cantico è il cantico suo. Torno alle foglie. Dunque, stavo dicendo che sorella e sposa non è che sono in contraddizione, perché nell'amore di coppia raggiungono il loro vertice tutti i sentimenti e i legami umani. Il rapporto di fraternità dell'antico Oriente riassume in sé tutte le relazioni interpersonali. La donna amata è vista come sorella, come madre, figlia, amica, sposa, concentrando in sé tutte le potenzialità dell'amore. L'amato ripete quanto l'amata, proprio all'inizio del cantico, gli aveva detto: mi baci con i baci della tua bocca, sì, migliore del vino, sì, migliore del vino è il tuo amore, inebrianti sono i tuoi profumi e la tua fragranza. Ecco, così si apriva il Cantico dei Cantici, l'abbiamo letto e commentato. Adesso tornano: le tue tenerezze sono più dolci del vino. Il vino è segno di ebbrezza, di festa, di danza. Ritorna qui il connubio tra il vino e l'amore, introdotto come termine di paragone, il balsamo, il vocabolo caro al cantico, che lo cita ben 7 volte, il profumo del balsamo. La ragione è il fascino delle carezze dell'amata, che esprime tutto questo. Quasi quasi l'imbarazzo, e solo la poesia può superare l'imbarazzo, di dire tante cose con parole limitate, povere, per cui in quei profumi c'è dentro tutto: l'abbraccio, l'incontro, la tenerezza, l'amore, la passione. L'aroma del balsamo crea una suggestione profonda, tutta la casa. Non so se voi ricordate l'ultima cena fatta da Gesù in casa di Betania, poco prima di morire. Maria versa sul suo capo, non sui piedi, il profumo del balsamo, nardo. Tutta la casa si riempì del profumo, che è il profumo dell'amore poi. Il nardo era il profumo delle nozze. Tutto il versetto è percorso da un brivido di ebbrezza, sempre sulla scia dell'incantesimo degli occhi, sperimentato nel versetto precedente, con un tuo sguardo. Il gusto e l'odorato creano un effetto di seduzione. Labbra e lingua sono protagoniste in questo messaggio. Il bacio è come il respiro, aspirare la dolcezza, che è come il miele. Accanto al gusto è coinvolto anche l'odorato, per via dei profumi che impregnano le vesti della donna cosparse di essenze silvestri provenienti dal Libano. I versetti 8 e 11 presentano un rapimento, un abbandono totale dell'amato nelle braccia dell'amata. Sullo sfondo si erge la montagna del Libano, la vetta dell'amore, della freschezza, dei profumi e della primavera. Leggo: vieni con me dal Libano, o sposa, con me dal Libano vieni, osserva dalla cima della Mana, dalla cima del Senir, dall'Ermon, dalle tane dei leoni, dei monti e dei leopardi. Tu mi hai rapito il cuore, sorella mia. Sposa, tu mi hai rapito il cuore con un solo tuo sguardo, con una perla sola della tua collana. Quanto sono suavi le tue carezze, sorella mia, sposa. Quanto più deliziose del vino le tue carezze. L'odore dei tuoi profumi sorpassa tutti gli aromi. Le tue labbra stilano miele vergine, o sposa. C'è miele e latte sotto la tua lingua, il profumo delle tue vesti è come profumo del Libano. È veramente bello, quando si ha un momentino la calma per accettare le immagini che uso, che non sono a noi molto familiari, però una volta capite, ti immergono in una realtà davvero straordinaria, bella, poetica. E se voi pensate come l'amore oggi è stato profanato, mercantizzato, io credo che questo è un sogno, poter ritrovare questo tipo di incontro, questo tipo di amore. Il canto del corpo si svolge ora su un altro registro simbolico, quello del giardino. Difatti c'è adesso il dittico del giardino, che in parte lo leggiamo ora, in parte al finale, all'inizio del capitolo quinto. Il giardino è subito abbinato a una sorgente e tutti e due sono sigillati, vietati agli estranei. È un'allusione abbastanza nitida all'illibatezza della donna e alla sua fedeltà. Giardino chiuso tu sei, sorella mia, sposa. Giardino chiuso, fontana sigillata. I tuoi germogli sono un giardino di melagrane, con frutti più squisiti, alberi di cipro con nardo, nardo e zafferano, cannella e cinnamomo, con ogni specie di alberi d'incenso, mirra e aloe con tutti i migliori aromi. La spiegazione più limpida di questo passo del nostro brano forse la troviamo nel libro dei Proverbi, che ho citato qui. Bevi acqua dalla tua cisterna che zampilla dal tuo pozzo. Non spargere per le strade la tua sorgente né i tuoi ruscelli sulle piazze. Siano per te solo, non spartirli con estranei. Benedetta sia la tua sorgente, godi con la sposa della tua giovinezza. Cerva amabile, graziosa gazzella, sempre ti inebrino le sue carezze. Sii sempre invaghito del suo amore, perché, figlio mio, invaghirsi di una straniera, perché stringerti al seno un'estranea. Questo è molto bello e, se mi permettete, non ha età, non è della giovinezza, è di tutta la vita, perché questo va oltre l'apparenza, va oltre quello che noi possiamo vedere. Abbraccia tutto, va in profondità. La presenza primaverile delle gemme e dei germogli si intona bene alla fisionomia fisica della donna. Tutta la donna è un giardino di delizie. I suoi germogli sono la freschezza della sua bellezza, del suo eros, della sua intimità. Il poeta riprende l'immagine della sorgente del giardino incantato dalle delizie. È una sorgente che affiora dal terreno e all'interno di un'oasi rendendola verdeggiante e florida. Quindi anche tutto il paesaggio attorno riflette la bellezza di questo incontro, di questa contemplazione. Le acque del pozzo del giardino sgorgano dal Libano, il monte che fa da sfondo a tutto il brano. Queste acque vive scendono a cascata dal monte Libano, con l'immagine di un pozzo sorgivo le cui acque vengono dalle nevi perenni del Libano, le parole dello sposo si interrompono per lasciare lo spazio a un breve, appassionato, esaltante intervento della donna. Levati, aquilone, e tu, astro, austro, vieni, soffia nel mio giardino, si affondano i suoi aromi, venga il mio diletto nel suo giardino e ne mangi i frutti squisiti. Lasciano intravedere tante cose questi versetti, queste descrizioni, ma sono anche molto rispettosi della realtà. Non vilipendono, non abbassano a livelli brutti, così come non li rigidiscono in una lettura bacchettona, brutta. È bello vedere la realtà e goderla. Se mi permettete una battuta, una volta trovarono uno di quegli, asceti aridi, secchi, che stava guardando una bella ragazza. Ha detto, ma come? Lei che è una scelta guarda una... Perché un digiunatore non ha diritto di guardare il menù. Beh, dice perché? Cioè, a un certo punto imparare a guardare la bellezza, al di là di tutto, la nostra mania è di accaparrarcene, di farla nostra. Il finale del cantico, e comunque lo commenteremo, lei, l'innamorata, dice a lui, vai sul monte dei tuoi sogni, dove tu realizzerai quello che cerchi, perché l'amore vero non trattiene, manda. Essa con un appello di grande potenza al versetto 16 si indirizza ai venti australi, meridionali, perché avvolgono lei e il suo giardino, così da far esalare in tutta la loro intensità gli aromi da esso esalati. L'amato è invitato ad entrare nel giardino dalla donna, venga il diletto, il mio diletto. L'oasi chiusa viene aperta dalla donna stessa, il sigillo della fonte è spezzato e lo sposo è chiamato a cibarsi dei frutti squisiti ed esaltanti dell'amore. Ed egli risponderà accogliendo con gioia l'invito ad entrare nel giardino dell'amore. Difatti, con l'inizio del capitolo 5, è la seconda parte del poema, lo vedete dietro. Sono venuto nel mio giardino, sorella mia sposa, e raccolgo la mirra e il mio balsamo, mangio il favo e il mio miele, bevo il mio vino e il mio latte. Mangiate amici, bevete, inebriatevi, o cari. Ecco il finale del dittico. L'uomo raccoglie l'appello della sua donna ed entra nel giardino dell'amore, dove si lascia sedurre dai profumi, dove gli sarà rinvigorito dal miele che cola dai favi, dove sarà dissetato da un latte dolcissimo e da un vino generoso. A questa mensa dell'amore che sana ogni limite e ogni debolezza, egli è assiso come un principe. Nel cantico questo giardino chiuso incarna soprattutto l'idea di mistero invalicabile che era chiuso nel corpo della donna, che può essere svelato solo per donazione, non conquistato per violenza. E questo va detto oggi in particolare. La donna è sempre un mistero. In lei, una creatura, inizia ad esserci. Il mistero del suo corpo, dei suoi cicli, non è semplicemente un fatto biologico, è molto, molto di più. Quel giardino chiuso è l'io femminile, padrone del proprio mistero. È l'interiore inviolabilità della persona, così ha scritto Giovanni Paolo II. È solo col dono d'amore che la diversità e l'originalità insiste in ogni persona, si sciolgono e le porte del giardino si spalancano. Solo con il dono dell'amore. Quella è la password per entrare nel giardino. Allora, continua Giovanni Paolo II, la sposa risponde allo sposo con le parole del dono, cioè con l'affidamento di se stessa. Io mi fermo a questo punto, so che è difficile aggiungere a quello che il cantico ha detto qualcosa, però a me faceva piacere, ci pensavo oggi mentre mi preparavo, com'è diversa la nostra cultura, più pasticciona, più materiale. Certo mi sono rimaste ancora delle oasi belle, e dove ci sono è meraviglioso, perché fanno rivivere questo. Allora sì che vengono respinti anche quelle rigidità stupide, inutili, bacchettone, dove è bello davvero ritrovare i sentimenti nella loro originalità, nella loro bellezza. Noi dobbiamo ringraziare il Signore che ci ha permesso di avere il cantico tra le mani. Non faremo tempo a leggerlo tutto, anzi forse la prossima volta, se riusciamo, leggeremo un pezzo diverso, ma lo leggeremo insieme. Chiaro che io non posso spiegarvelo tutto, intanto però sono pronto a farlo, ma poi perché direi ci occuperebbe molto più tempo. Io sapevo di fare un assaggio del Cantico dei Cantici, così, un aperitivo, qualcosa che ci stuzzichi la voglia di andare avanti. Però mi sembra che il Cantico davvero ci riporti a una lettura più radicale, più originaria dell'amore, più bella, più esaltante. Questo vale anche per me che sono prete, non è che lo devo rifiutare. Ho una scelta precisa. Non mi sono orientato alla coniugalità, però anch'io ho diritto di godere la bellezza. La bellezza ci salverà. Non le armi, quelle ci distruggeranno. Non l'odio, l'amore. Torno a dirvi quello che vi accennavo all'inizio, poi lascio a voi la parola. Se è vero che Dio è amore e basta, perché l'ultima definizione di Dio non è quella del catechismo che abbiamo imparato noi, è quella che dà l'ultimo libro del Nuovo Testamento in ordine di composizione, la prima lettera di Giovanni, capitolo 4, versetto 8. Dio è amore. Basta. Dio, noi a volte immaginiamo Dio di fronte a 10 miliardi di persone, ma come fa a gestirle tutte? No, è presente in tutte. È presente nelle cose, nel creato, nel fiore che si apre, nel bambino che sorride, nel vento che ti accarezza. Dio è una presenza. Il nostro problema è che noi abbiamo collocato Dio fuori e ci è difficile raggiungerlo. Dio è dentro. Dobbiamo semplicemente prenderne atto e lasciare che ci parli. Dobbiamo piantarla di guardare gli altri solamente dal punto di vista visivo, psicologico o intellettuale. La persona è un incanto. Io mi rimango interdetto di fronte alla figura di Maria, una ragazzina di cui nessuno se l'è accorto, A Nazareth, paese di Capra, sarà stato 200 persone, sì e no. Nessuno si è accorto di lei, Dio sì. E veramente quando noi ci pensiamo, noi alla Madonna che lui ho visto ci ha messo la corona in testa, Madonna non ha bisogno di corona in testa, è grande di suo. La regina d'Inghilterra c'era bisogno di un vecchio che è suonato con me, poverina, se non gli metto la corona in testa cosa gli rimane? Capite? Maria è grande, non ha fatto neanche miracoli nella sua vita. Almeno non è scritto che ci sia stati. Era un miracolo lei. Ecco, noi abbiamo delle cose belle, noi rimaniamo incantati ancora di fronte ai bambini perché sono davvero qualcosa di originario. Però anche noi adulti, perché ci stiamo condannando invece a questa questo isolamento? Viviamo come isole, staccati, facciamo fatica a salutarci, a parlarci. No, io non sono in grado di cambiare la realtà. Milano è una grossa città. È difficile quando vai in giro che qualcuno ti saluti, uno ti saluti e dici, ma cosa succede? Capite? Purtroppo abbiamo perso questa possibilità, ma almeno dove possiamo, nella misura in cui possiamo, ritroviamo questi rapporti originari che ci arricchiscono. Nella storia dell'amore non c'è età, l'età è solo per l'anagrafe. Nella storia dell'amore no, si dice che è il cuore che dice l'età, ed è vero, non l'età anagrafica, l'età della persona. Io mi fermo a questo punto, so che rischiavo, dicendovi quel che vi ho detto, che balbettavo, non ero all'altezza di parlarvi del Cantico dei Cantici. Però l'ho scritto, ho fatto il possibile perché vi venga voglia di gustarlo, di goderlo. Qualche volta, amici miei, questo ve lo dico da prete, qualche volta, invece di sciorinare 50 Ave Marie, che poi dopo la terza siete già con la testa altrove, perché non leggete una pagina del Cantico? Ve la godete. E pensate che lei ha vissuto, Maria ha vissuto intensamente l'amore. Dio l'ha riconosciuta, si è incantato di fronte a lei. Mentre tutte le ragazze di Israele sognavano di diventare madre del Messia, lei probabilmente non ci pensava nemmeno, non era ancora sposata, era fidanzata ufficialmente. Per cui è rimasta interdetta quando le è stato detto. Proprio lei, in lei Dio ha visto la casa per suo figlio, la sposa per lo Spirito. Ecco, noi queste cose qui, dove possiamo ancora recuperarle? Recuperiamole. Una meditazione del Cantico ci può aiutare in certi momenti ad entrare in un pianeta diverso, quello della bellezza. Non come ce lo dice la nostra cultura, che valuta tutto in base al mercato, in base alla forza, in base alla prestazione. No, in base a quello che uno è. Io avevo in convento una suora anziana, suora Anacleta si chiamava, nome strano, comunque gli avevano dato al noviziato, diceva di essersi fidanzata prima di entrare in convento. Ma era una donna molto semplice, mi ha sempre incantato, analfabeta, nonostante vivesse nel nostro analfabeta, ma di una bella... Lei diceva, quando nessuno mi dà i baci, me li do io, si metteva in pace, si voleva bene. In fondo è questo che dobbiamo ritrovare, anche il rapporto di noi stessi, la bellezza di noi stessi che ha incantato Dio perché Gesù Cristo ci ha lasciato le penne per salvare noi. Quindi vuol dire che qualcosa valevamo, non buttiamoci giù. Ricerchiamo quella bellezza dentro di noi e impariamo a vederla anche negli altri, al di là dei limiti. Adesso punto e basta. Allora, io adesso vi lascio andare a dormire, se no vado a dare colpa a me. Perché non dormire. Ah, io chiudo la serata adesso con una brevissima preghiera e con la benedizione che posso darvi. Gloria al Padre, e al Figlio,
e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Vi benedica e vi custodisca Dio l'Onnipotente, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.
Amen.
Buonanotte.